bene.
Comunque è stato molto bravo anche
Enrico, Enrico è sempre molto bravo,
anche se è stato preso lo
l'ho chiamato la sera prima, ma lui ha sempre argomentazioni. Bene, siamo arrivati al capitolo 13, versetto 14 degli Atti degli Apostoli. Siamo all'interno del primo viaggio missionario, quello che vede Paolo con Barnaba andare a Cipro e nell'Asia Minore Meridionale. Dicevamo la volta scorsa in sede di presentazione che questo primo viaggio si divide in quattro episodi principali: lo scontro col mago Elimas a Pafo nell'isola di Cipro, abbiamo visto i primi dal 4 al 12 del capitolo 13, il discorso programmatico ai giudei ad Antiochia di Pisidia con i suoi effetti, che sarà quello su cui mediteremo oggi, cioè il capitolo 13, versetti 13-52, la predicazione ad Iconio con i suoi effetti, capitolo 14, primi 7 versetti, e quindi la guarigione di un paralitico a Listra con i suoi effetti dal 14-8 a fine capitolo al versetto 20. Abbiamo visto come all'inizio e alla fine di questo viaggio si trovino due interventi taumaturgici di Paolo, mentre invece nelle parti intermedie prevale l'aspetto della predicazione. Il centro della sezione è questo discorso tenuto ad Antiochia di Pisidia da Paolo, che addirittura occupa ben 26 versetti. Ciao. La tappa di Antiochia di Pisidia è interamente occupata, diciamo, da questo grande discorso missionario. Ed è un discorso ancora rivolto ai giudei e costituisce un esempio di predicazione svolta in contesti simili. Paolo aveva già predicato ai giudei a Damasco, al capitolo 9, a Salamina, all'inizio del capitolo 13, ma solo qui abbiamo una descrizione precisa del contenuto della predicazione paolina quando parla a comunità giudaiche. Abbiamo il corpo del discorso, che è formato dai versetti 16-41, preceduto da una breve introduzione, che sono i versetti 14-15, e seguito da una conclusione, che sono i versetti 42-43. C'è poi un'appendice che riguarda le reazioni della gente nel sabato seguente, la partenza dei due missionari, dal 44 al 52. Comunque potremmo dividerlo in tre grandi parti principali, ciascuna introdotte da un appello agli ascoltatori. Vedete al versetto 16, uomini di Israele, al versetto 26, fratelli, al versetto 38, fratelli, in qualche misura simile al discorso che aveva fatto Pietro, al discorso della Pentecoste, vi ricordate, con qualche variazione, perché anche lì Pietro parlava ai giudei. L'estensione è comune, Paolo batte Pietro 26-24, insomma, ma siamo vicini, un punteggio da pallavolo, insomma, abbiamo qui un insigne arbitro delle serie superiori, ecco. E anche là, se vi ricordate, l'articolazione in tre parti su basi di appellativi rivolti agli ascoltatori. Pietro aveva cominciato con giudei, poi uomini di Israele, poi fratelli, e al centro e alla fine il cherigma, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Qui abbiamo di nuovo, no, queste tre suddivisioni: uomini di Israele, questa volta non più giudei, ma fratelli, e di nuovo fratelli, ai versetti 16, 26, 38. Altri hanno individuato quattro parti, per esempio un esegeta che si chiama Rossé dice che qui Paolo, che è un fine letterato, divide il discorso in quattro parti secondo la retorica ellenistica. E allora il Rossé vede l'exordium nei versetti 16-25, la narratio nei versetti 26-32, l'argumentatio nei versetti 32-36 e infine la peroratio nei versetti 38-41. Insomma, al di là delle varie divisioni, noi cercheremo di leggere questo testo, di capire qual è il messaggio che Paolo dà, che riflette la comune predicazione che facevano gli apostoli ai giudei, partendo dalle scritture e incentrando su Gesù, Messia, compimento della parola, compimento delle promesse fatte ad Abramo e agli altri padri, l'atteso delle genti che, ahimè, da una parte dell'ebraismo è stato misconosciuto. Cominciamo la lettura. Vedremo che i primi due versetti che costituiscono l'introduzione del discorso con l'ambientazione della sinagoga, riecheggiano in qualche misura l'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazaret. Ricordate, in Luca 4:16-21 Gesù entra in sinagoga, è l'ospite d'onore perché è uno straniero, è il rabbi di passaggio, gli viene dato di leggere la scrittura e di predicarla, e Gesù applicherà a sé il famoso brano di Isaia 61 definendosi come il Messia che era stato preconizzato in queste profezie. C'è un innegabile parallelismo tra i due racconti. E lo vediamo già subito nell'esortazione. Poi però leggiamo fino al versetto 25 e commenteremo questa prima parte che contiene la storia del popolo di Israele dall'elezione fino a Gesù, discendente di Davide. Qualcuno legga.
Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse:
vado a prendere dell'acqua.
Cari di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Quindi, dopo essersi preso cura di loro per circa 40 anni nel deserto, distrusse 7 popoli nel paese di Canaan e concesse loro in eredità quelle terre. Per circa 450 anni. Dopo questo diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Allora essi chiesero un re a Dio, e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro il re Davide, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono ciò che voi pensate che io sia. Ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali.
Ecco, ci fermiamo qui. Vedete, la prima parte contiene tutta la storia del popolo di Israele a partire dall'elezione, quando questo popolo venne scelto da Dio, fino all'esilio in Egitto, alla liberazione d'Egitto. Vengono citati i giudici, viene citato Saul, perché Saul ha lo stesso nome di Paolo, Paolo si chiamava Saul per gli ebrei. E poi, voi sapete, Paolo era un beniaminita, come era un beniaminita Saul. Quindi è strana questa citazione. Sì, Saul è stato un grande re, è stato il primo re, ma nell'ambito della storia sacra non ci verrebbe di citare Saul, ma lui lo cita perché è uno della sua stessa tribù e poi lui porta il nome di Saul. Ovviamente a Saul succede Davide, a questo Davide viene fatta una promessa, questa promessa si realizza in Gesù Cristo. Notate anche il finale con questo accenno a Giovanni. Tutti gli scritti del Nuovo Testamento hanno una funzione anti-giovannita, cioè contro Giovanni Battista. Perché? Perché all'interno dell'ebraismo si era formata probabilmente una corrente che doveva essere perlomeno pari al cristianesimo, che vedeva nel Battista il Messia. Allora c'è sempre il bisogno di relativizzare la figura del Battista. Anche se Gesù lo stimava molto, dice che tra i nati da donna nessuno è stato più grande del Battista, però subito, vedete, viene aggiunto: ma il più piccolo del regno è più grande di lui. Vedete, c'è sempre questa cosa qui. Il Battista, grazie, quando si presenta per profetizzare fa sempre delle acclamazioni in cui dice: io devo scomparire, lui deve sorgere, io sono solo il paraninfo ma lui è lo sposo, io non sono degno di sciogliere i calzari, viene dopo di me uno che è più grande di me, io battezzo solo con acqua ma verrà uno che battezza in Spirito Santo. Sicuramente dobbiamo tenere conto sempre di questo, che ai tempi di Gesù esisteva un gruppo, una setta di battisti che avevano identificato il Messia nella figura di Giovanni Battista. E quindi tutte le volte che si parla, i cristiani sentono di dire: sì, Giovanni Battista era un grande, ma Gesù è più grande di lui. Non era lui quello che doveva venire, lui era solo il precursore, era solo l'annunciatore. Ci saranno anche degli atti, degli incontri con queste comunità battiste a cui viene annunciata la pienezza del Vangelo, che si realizza soltanto in Gesù Cristo. Paolo si immedesima con gli ascoltatori, vedete usa sempre il noi, versetto 17, per esempio: i nostri padri. È un ebreo che parla agli ebrei, riprende molto più sinteticamente la storia del popolo ebraico di quanto aveva fatto Stefano nel suo discorso. Il discorso di Stefano era stato un capolavoro, ma era stato anche molto molto ampio. Partiva da Abramo, dalla sua discendenza, descriveva la storia di Giuseppe, lo sviluppo del popolo in Egitto fino all'asservimento al faraone, passava alle vicende di Mosè, alla liberazione del popolo dell'Egitto sotto la sua guida, alla peregrinazione del deserto, l'ingresso nella terra promessa, si arrivava a Davide e Salomone. Paolo è più sintetico e notiamo anche meno polemico nei confronti dei giudei. Va bene che quel povero Stefano stava per essere lapidato e quindi il dente avvelenato un pochino ce l'aveva, qui Paolo è molto più irenico, è molto più conciliatore, se volete. Tace su Mosè perché vuole incentrare la meditazione su Davide, figura del Messia. E a proposito di Davide, che cita in forma diretta parole in piena approvazione nei suoi confronti da parte di Dio. Egli adempirà tutti i miei voleri. Se si va a vedere la storia di Davide, la sto ripassando con il mio nipotino Davide di 3 anni in questi giorni, a volte sono in difficoltà a dirgli che era tanto buono, perché ne ha fatte di tutti i colori. E allora sì, però poi si è pentito, vedi, chiede scusa, faceva un po' il capriccio, era un po' cattivello, e vedo gnogno, c'ha una faccia un po' triste. Come mai è così triste? È triste perché ha fatto dei capricci, ha fatto le cose brutte, e allora si è pentito, ma poi chiede perdono a Dio, e Dio e tante volte torna questa tematica, no? Perché ahimè, sapete, la vita di Davide è una vita di peccato ed è una vita anche di fedeltà, eppure passa come il santo re Davide, no? È bello anche questo, ecco, perché ci ricorda ancora una volta che il santo non è una persona perfetta, tutti siamo dei santificati e non dei santi. I santi non esistono, esistono solo i santificati, cioè coloro che per la misericordia di Dio hanno trovato grazia presso di lui nonostante i loro peccati, che hanno saputo chiedere scusa, che hanno saputo pentirsi, che hanno saputo affidarsi a lui. Questi sono i santificati, Qui un po' pomposamente invece viene detto che Dio aveva detto di Davide, figlio di Esse, è un uomo secondo il mio cuore, adempirà tutti i miei voleri. Insomma, vincia pa, se adempiamo tutti come Davide. Però sicuramente Davide è stato un uomo che ha amato Dio nonostante tutto. E questo è molto importante. Il nostro Dio è un Dio che perdona sempre, il nostro Dio è un Dio di misericordia, il nostro Dio è un Dio che dimentica i nostri peccati. Ecco, questo noi non lo ricordiamo mai, ma tante volte nella Scrittura si dice che Dio dimentica i nostri peccati. Se i tuoi peccati fossero come lo scarlatto, li farò diventare più bianchi della neve. Se i tuoi peccati sono come delle nubi, io li soffierò via e si dissiperanno come nebbia al sole. Prenderò i tuoi peccati e li getterò come una macina al fondo dell'oceano. Dio dimentica i peccati. Questo è una cosa che non ricordiamo mai. Perché non ricordiamo mai? Perché pensiamo sempre che alla fine della vita Dio ce ne renderà conto. E questa è un'eresia. Perché se Dio dimentica i peccati, alla fine della vita arriveremo là, il nostro libro sarà bianco, perché si sarà dimenticato di noi, dei nostri peccati. Questa è la grandezza dell'amore di Dio, eh? Questa è l'ingiustizia di Dio, come predico sempre. Cioè, Dio non è giusto secondo i criteri umani, ma Dio, essendo amore e misericordia, dimentica i peccati. Quindi il giudizio finale non sarà un momento in cui Dio si ricorda. Dio vede solo il nostro bene, ci abbraccia felice, Questa è la dimensione di Dio, perché se prendiamo sul serio questo fatto che Dio dimentica i peccati, che ritorna tante volte nella Scrittura, nel mio libro sulla misericordia di Dio e anche sul libro dell'ingiustizia di Dio, queste cose le ho dette parecchie volte con tutte le citazioni, eccetera, ecco che il davvero andiamo all'incontro con Lui nel momento della nostra morte con la fiducia più piena, perché Dio si è dimenticato dei nostri peccati. Ecco, è una cosa stupenda. Papa Francesco va oltre e nella predicazione spesso dice: cerchiamo di essere come Dio, cerchiamo di dimenticarcene anche noi. Tante volte abbiamo commesso degli errori, degli sbagli, ci siamo magari pentiti, li abbiamo confessati, ma siamo sempre lì che rimuginiamo, che non ci perdoniamo. A volte è più facile ricevere il perdono di Dio che perdonarci. E invece, bella l'esortazione di Papa Francesco, quando dice: come Dio dimentica, anche voi dovete dimenticare. E non rimuginare sempre se nel vostro passato avete fatto sbagli, avete fatto errori, rimpianti, rimorsi, eccetera. Questa è una dimensione che per il credente non deve esistere.
Sì, prego. Si ricorda questi passi così belli dove lei ha nominato?
Io nel libro, guardi, il libro l'ho portato alla solita cosa dei libri, perché ce l'ho in macchina. Se vuole poi nell'intervallo vado a prenderlo e glielo do tutto.
Grazie.
Con tutte le citazioni precise. Anzi, Enzo, non mica andare a prendere un momentino, ti spiace, tanto tu, Enzo mi aiuta tantissime volte in tante conferenze in giro, sai dov'è la mia borsa dei libri, sai tutto, e la porti giù, ma grazie. Così li segniamo un momentino. Il come? Sì. Allora, dicevo, quindi vedete, c'è questa centralità della figura di Davide, a differenza di Stefano, che aveva centralizzato su Mosè. Comune invece al discorso di Pietro e alla Pentecoste è il riferimento a Davide. Là soprattutto Pietro ricordava l'incorruttibilità che era stata promessa a Davide. La conclusione era: Davide invece è morto, abbiamo qui il suo sepolcro, allora vuol dire che questa promessa si realizza in qualcun altro, e quindi in un suo figlio, Gesù. Andiamo avanti a leggere la seconda parte, che si concentra invece proprio sul Cristo. Va dai versetti 26 al versetto 37.
Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete dimorati di Dio, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non l'hanno riconosciuto e, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. E pur non avendo trovato in lui nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è compiuta, perché Dio l'ha attuata per noi loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II. Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. E che Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, è quanto ha dichiarato. Darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Per questo anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Ancora avanti.
Su uno.
Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione.
Ancora quello dopo?
Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la corruzione.
Perfetto. Allora vedete, la seconda parte si concentra su Gesù. Gesù ucciso per ignoranza dai capi dei giudei, ma risuscitato da Gesù Cristo. In lui si sono realizzate le promesse fatte a Davide e gli apostoli ne sono testimoni. In questa parte Paolo si appella più volte alla scrittura con tante citazioni letterali, perché vuole richiamare delle nozioni familiari ai suoi ascoltatori. La dimostrazione risulta più accettabile se è fatta in base a testi ritenuti sacri, ritenuti normativi. Si può notare che Paolo, pur denunciando chiaramente la colpa di quanti hanno messo a morte Gesù innocente, non manca di attenuare la loro responsabilità parlando di ignoranza, ignoranza. E inoltre fa gravare l'addebito solo sui giudei di Gerusalemme e sui loro capi. Quindi vedete, c'è un discorso che probabilmente è da una parte una captatio benevolentiae, no? Dall'altra parte però è anche la presa di coscienza chiara della prima comunità cristiana che non è stato Israele in toto ad aver ripudiato il Signore, ad averlo ucciso. Cioè i primi cristiani non hanno mai accusato Israele di deicidio, come capiterà dopo, e questo sarà il terribile fondamento dell'antisemitismo. I primi cristiani sono consci che chi ha ucciso Gesù sono stati i capi di Gerusalemme in quel preciso periodo storico, e addirittura c'è la scusante che hanno agito per ignoranza, perché non avevano capito. Sarà lo stesso Gesù ad averli stradati su questa linea quando, morendo in croce, dice: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi per ignoranza. Qui, comune al discorso di Pietro alla Pentecoste, c'è di nuovo la citazione del Salmo 16, versetto 10, con l'identica interpretazione. Poiché la promessa di incorruttibilità fatta in questo Salmo non si è realizzata in Davide, che è morto, questa promessa deve in qualche misura realizzarsi in un suo discendente. Sei gentilissimo, hai già portato tutta la cosa, grazie, grazie. In un suo discendente, e si è realizzata quindi in Gesù con la sua resurrezione. Con il discorso di Pietro dopo la guarigione dello storpio, grazie Filippo, ci sono altri elementi comuni: la spiegazione dell'uccisione di Gesù da parte dei giudei come frutto di ignoranza, la spiegazione della condanna come adempimento delle profezie, il riferimento al ruolo di Pilato, l'importanza del ruolo degli apostoli nel momento della testimonianza dei fatti relativi a Gesù. Allora, vediamo di rispondere all'amica con le citazioni, sperando di trovarla al volo. Allora, dovrebbe essere La misericordia di Dio nell'Antico Testamento, 45. Questo dovrebbe essere La misericordia di Dio, percorso biblico per l'anno santo della misericordia. Allora, la misericordia che scende, la misericordia che ascolta, no, la misericordia celebrata, non è qua. Io per me, c'è tutto il discorso sui salmi, canto misericordia divina, no, allora se per il peccato non è il vissuto dell'amore. Poi ritroviamo, la conversione, aspetta, no, il perdono, aspetta. La scrittura racconto del perdono di Dio, dovrebbe essere qua. Ecco, dicevo dei rabbini che Dio ha una capacità che noi umani non abbiamo, quella di dimenticare i peccati che commettiamo, dimenticarli perché cancellati e dunque considerati come non commessi. Noi possiamo perdonare ma non dimenticare. Dio invece, quando perdona i peccati, li dimentica. Questa è una citazione di Enzo Bianchi, tratta da Etica Cristiana e Misericordia nelle parole di Bergoglio, un articolo di Repubblica del 31 luglio del 2013. Allora, il credente invoca, questo invece poi sono io, non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo riconoscete il Signore, perché tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Prima citazione, Geremia 31-34. Seconda citazione, il credente invoca, i peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, Signore, non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà. Salmo 25,7. E Dio risponde, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Isaia 25,7. Il profeta Michea usa un'immagine molto espressiva. Dio tornerà ad avere pietà per noi, calpesterà le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Michea 7,19. E Isaia dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Isaia 1,18. Ancora Isaia, ho dissipato come nube le tue inquietà, le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola, ritorna a me perché io ti ho redento. Isaia 44,22. Io qui scrivo, meraviglioso, i nostri peccati vengono gettati in fondo al mare, diventeranno bianchi come la neve e come la lana, saranno dissipati come nube e come nuvole, perché Dio dimentica davvero tutte le nostre colpe. Il testo di Isaia 53,4-12 aveva detto che il servo sofferente avrebbe preso su di sé i peccati del mondo. La Bibbia greca dei 70 traduce l'ebraico nasà sia con ferein, prendere su di sé, che con airein, togliere. Gesù quindi sarà colui che toglie, o airon, il togliente, il peccato del mondo, dice Giovanni 1,29. Quindi nel greco viene pure usato il verbo togliere, che lo annienta per sempre, quindi o airon, il togliente, colui che toglie. Addirittura talora sembra che per Dio i nostri peccati neanche esistano. Colpisce come Dio nella scrittura non pretenda mai che l'uomo gli chieda perdono. Chiede sì la conversione, cioè che l'uomo torni sulla via della propria realizzazione e felicità, ma mai che ci si scusi con lui, come vedremo nella parabola del figlio prodigo. Il suo amore è tale che non si sente neanche offeso dai nostri peccati, ma a tutti dona incondizionatamente l'immensità della sua misericordia. L'unico perdono che vorrà che chiediamo è quello ai fratelli, per riconciliarci con loro. La sua sofferenza, il suo dispiacere, è la nostra mancata beatitudine e non l'affronto a lui arrecato. A tanto giunge la grandezza del suo amore. Ecco, questo è tratto dal mio libro La misericordia di Dio, percorso biblico per l'anno della misericordia, sono le pagine 81 e seguenti.
Grazie.
Grazie anche a Enzo, ma è uscito per telefonare. Allora, siamo ora alla terza parte, che va dal versetto 42-52, in cui vengono descritti gli effetti di questo discorso. Leggiamo.
Scrivere.
Siamo al versetto 42.
Dunque,
anzi, aspetta, 38, scusate, 38, sì.
Che sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati e che per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non avvenga su di voi ciò che è detto nei profeti. Mirate, beffarvi, stupite e nascondetevi, poiché un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera che non credereste se vi fosse raccontata. E mentre uscivano gli pregava di esporre ancora queste cose nel prossimo sabato. Sciolta poi l'assemblea, molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella grazia di Dio.
Ecco, vedete, sul momento c'è una reazione di interesse da parte dei giudei presenti, che invitano addirittura i due predicatori a presentarsi anche il sabato dopo e per tenere loro l'omelia, ecco, per continuare questa riflessione. E questa volta, vedete versetto 44, cioè vedremo al versetto 44, arriveranno da tutta la città, da tutta la città. Ma proprio questo, quindi direi di leggere fino al versetto 52, così facciamo un discorso generale. Andiamo ancora avanti.
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo, bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto come luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udir ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. La parola di Dio si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Ecco, questa predicazione che suscita un'adesione da parte di tanti giudei, addirittura tutta la città va ad ascoltarli, suscita anche l'invidia però di una parte dei giudei. Qui sembrerebbe quasi la parabola del figlio prodigo, dove il fratello maggiore, quello che si sentiva già giustificato, reagisce in mala maniera nei confronti della novità della misericordia di Dio. A questo punto si ha una decisa presa di posizione da parte dei due missionari, con la minaccia di rivolgere l'annuncio ai pagani a causa del rifiuto dei giudei. Ecco, questo è un punto molto importante, è una svolta storica, è una svolta teologica. Viene citato esplicitamente un passo fondamentale, che è Isaia 49,6, che attribuisce al popolo eletto il compito di portare la salvezza alle genti. Già Pietro lo aveva in qualche modo preannunciato quando diceva che le promesse erano per i giudei e per tutti quelli che sono lontani, capitolo 2, versetto 39. Questa argomentazione, che ormai impronta tutta la seconda parte degli Atti, verrà ripresa proprio nel finale, al capitolo 28, versetto 25, ma per denunciare l'ostinata opposizione di una parte dei giudei ad accettare il piano di Dio, che comunque deve essere attuato e di cui Paolo è lo strumento di attuazione. Vedete, qui viene citato Isaia fino all'estremità della terra, sono riecheggia anche le parole di Gesù che dice: sarete miei testimoni fino all'estremità della terra, e così è iniziato gli Atti, capitolo 1, versetto 18, e sottolinea in fondo la missione della Chiesa portata qui avanti proprio da Paolo. Il passo di Isaia era già stato citato in qualche misura, riecheggiato da Luca nell'episodio del vecchio Simeone, vi ricordate, che in occasione della purificazione del Tempio di Gesù bambino vede in lui la luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele, ma luce per illuminare le genti. Ecco, già Gesù doveva compiere quindi la profezia secondo la visione del vecchio Simeone. Gesù, nella parabola del banchetto, in Luca 14, aveva minacciato di sostituire i primi invitati con altri presi dalla strada, zoppi, storpi, ciechi, eccetera, eccetera. Cioè, appunto, da parte di mettere da parte il popolo eletto e chiamare invece i pagani. Altra parabola che mi viene in mente, quella dei vignaioli, no? Vignaioli omicidi, quando Gesù toglie la vigna a questi vignaioli e la darà ad altri. Attenzione, questo non vuol dire che d'ora in poi i giudei saranno esclusi dalla missione. Tant'è vero che Paolo in ogni località comincerà sempre a rivolgersi ai giudei, e anche a Roma vedremo che Paolo, si dice, parlava con tutti, giudei e pagani. Ma sicuramente ormai è il momento, e forse anche questa opposizione all'Evangelo da parte di una parte dei giudei è in questo senso, di annunciare a tutto il mondo. Però attenzione, sia tra i giudei che tra i pagani gli ascoltatori si dividono. Qui viene fatta una visione all'inizio un po' così, ecco, tu cur del problema: i pagani che si rallegrano e si convertono e i giudei che sono talmente ostili che scatenano una persecuzione che costringe i due missionari ad andarsene, no? Qui c'è di nuovo un richiamo alla parola di Simeone, che aveva detto a Maria che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione, destinato a portare rovina oppure risurrezione tra i membri di Israele, Luca 2,34. Gesù stesso aveva detto di sé in Luca 12: credete che io sia venuto per portare la pace sulla terra? Non vi dico, ma la divisione. Ma attenzione, non è tanto la separazione tra pagani e giudei, la separazione avviene all'interno di ciascuno dei due gruppi, cioè tra quanti, tra i giudei e i pagani, aderiscono alla parola e quanti invece la rifiutano. Se vedete al versetto 48, l'autore nota a proposito dei pagani: credettero quanti erano destinati alla vita eterna. Non so che razza di traduzione danno le vostre Bibbie. Il termine in greco è tetagmenoi, che sarebbe letteralmente disposti.
È diverso, preordinati.
Ecco.
Ma è diverso da disposte preordinate.
Sì, è diverso da preordinati, anche se ricordatevi bene, famoso problema della presenza di Dio, no? Per gli ebrei tutto ciò che si realizza è dovuto alla volontà di Dio. Quando si parla di predestinazione, noi abbiamo un'idea della predestinazione che è molto diversa da quella ebraica. Perché per noi predestinazione vuol dire che sei creduto e perché Dio ti aveva destinato a credere. Se non hai creduto è perché Dio non ti aveva destinato a credere, no? Così l'hanno intesa Calvino, così l'hanno intesa tutto un certo protestantesimo, che parlavano di una massa di salvati e di una massa dannata, punto e basta. Non, io ricordo sempre, io ho avuto, ve l'ho già raccontato una volta questa esperienza personale, nell'età adolescenziale, in piena crisi di fede, se Dio esistesse o no, io mi scervellavo. Io a 14 anni avevo letto tutta la Somma Teologica di San Tommaso, ma le vie non mi convincevano, e qui e là, su e giù, andai a Bose, alla nascente comunità di Bose, e avevo avuto 16-17 anni, quindi era proprio sono del 52, quindi 69, primi anni, proprio primo anno forse di Bose, e c'era il pastore Daniel Attinger, con cui poi sono diventato molto amico, eccetera, fine biblista, il quale, di fronte a tutti questi dubbi che io gli presentavo sull'esistenza di Dio, e lui mi rispose: ma è utile che ti agiti, si vede che non sei predestinato alla fede. Ma mi ricordo, ma detto così, freddo, tu cuore, no? E rimasi veramente male, no? Però questo passaggio io lo ricordo molto molto bene. No, nell'ebraismo non è così, perché l'ebraismo, la predestinazione è dovuta al fatto che Dio ti ha fatto libero, cioè Dio ti ha predestinato alla libertà, poi come osi la libertà sono fatti tuoi. Ma alla fine quello che ne deriva è colpa di Dio che ti ha lasciato libero. Avete capito il passaggio? Questo è continuo, è già nell'Antico Testamento e nel Nuovo. Se voi leggete l'Esodo, mi pare che per 11 volte si dice: Dio indurì il cuore del faraone, e per 11 volte si dice: il cuore del faraone si indurì. C'è una bella differenza per noi, che Dio indurisce il cuore del faraone o il cuore del faraone si indurisce. Per gli ebrei non c'è nessuna differenza, perché la colpa del mio peccato, cioè la causa prima del mio peccato, è il fatto che Dio mi ha fatto libero. Allora, se Dio mi ha fatto libero, io sono stato predestinato al peccato, come sono stato predestinato alla grazia, Ma la predestinazione non è nel fatto che io sono obbligato a fare il bene o a fare il male, ma sono predestinato alla libertà. E allora, in fondo, tutto quello che succede è in qualche misura responsabilità di Dio, che ha avuto questo azzardo pazzesco di darci fiducia e di farci liberi.
Capite il discorso? È il paradosso dell'impotenza di Dio.
È il paradosso dell'impotenza di Dio. Di questo Dio che si è ritratto, di questo Dio che si è ritratto, come dicono Rezumin, come dicono i rabbini, cioè che ha voluto fare spazio a un altro. Ma noi sappiamo che, alla luce della rivelazione, questo in realtà è il più grande progetto che Dio poteva fare. I rabbini dicono che Dio ha fatto tanti mondi e poi non gli andavano bene e li buttava via. Alla fine ha fatto questo mondo qui e questo mondo gli è piaciuto, perché dice che con questa libertà noi potevamo amare. Cioè noi potevamo dirgli di sì, noi potevamo avere una relazione con lui. E questo è lo scopo della nostra vita, diventare gli amanti di Dio. Nello stesso tempo sono anche i terribili risvolti dell'umana libertà. Questo è sempre il grande discorso. In fondo, se vedete, è anche un po' la parabola sempre del figlio prodigo, che è la miglior parabola teologica. Quando questo figlio decide di prendere metà patrimonio e di andarselo a sperperare, questo padre non interviene, non gli dice niente, non lo critica, non lo mette in discussione, non lo invita neanche a ragionare, no? E ci viene da dire: ma come? Qualunque padre umano l'avrebbe fatto, no? Avrebbe questionato su questa scelta del figlio. Perché Dio non interviene? Perché Dio nelle delle nostre scelte non appari in molto visione sulle nubi a mezzogiorno a reti unificate per dire figlioli non fate più male e sembri assente. Guarda, è un grande problema quello dell'assenza di Dio, del silenzio di Dio nelle nostre scelte. Ecco, l'ebraismo risponde: Dio ti ha lasciato libero. E alla fine tutto quello che succede è dovuto a questa scelta di fondo di Dio. Dio ti risponde: ti ho lasciato libero perché tu mi amassi. Se non eri libero, non potevi amare. E io dico spesso una frase dura: se non avessimo avuto la libertà, Dio invece di chiederci il nostro amore ci avrebbe stuprati. Scusate, è una parola dura, ma per capire, no? Che senza l'assenso, ecco, amoroso, noi non potremmo essere stati, non saremmo stati partner di Dio.
Ecco che poi il tema della libertà deve fare i conti con il tema dei condizionamenti, perché non è una libertà che è uguale per tutti, nel senso che chi nasce in un modo, chi nasce geneticamente tarato, chi nasce in un contesto
educativo sbagliato,
esatto, sì, e allora che libertà è? Cioè, questo è un tema che pongono molti non credenti, no? E dice: come faccio a dirmi libero?
Ma che pone pienamente la Chiesa quando ti parla del peccato originale. Cioè, la dottrina del peccato originale, detta in quattro parole, è questa: noi nasciamo con una libertà ferita, noi nasciamo condizionati dal peccato di altri, non siamo puri spiriti che vedono il bene e vedono il male. Facciamo una fatica quotidiana a capire cosa dobbiamo fare, no? Che Paolo esprime benissimo, il famoso cantico dell'infelice di Romani 8: voglio fare il bene ma non ci riesco, sono portato per la legge ma la contraddico. Chi mi libererà da questa situazione, o me infelice? Cioè, la Chiesa ha sempre detto, e guardate che anche l'ultima enciclica, la Amoris Laetitia del Papa, no? È tutta sotto il segno di questa fragilità. Cioè, qualcuno addirittura ha detto: ma il vero Vangelo del matrimonio sì è annunciato, ma poi subito il Papa dedica maggioranza dei capitoli non a parlare del Vangelo del matrimonio, ma a parlare dei condizionamenti, delle debolezze, delle difficoltà culturali, delle difficoltà individuali, storiche, ambientali, educative, affettive, psicologiche, giuridiche, per vivere questo progetto. E alla fine conclude: dobbiamo noi confessori e tutti i credenti agire nei confronti dei fratelli e delle sorelle riguardo al matrimonio, dice lui, avvicinandoci scalzi in punta dei piedi come Mosè di fronte al roveto ardente, senza permetterci di giudicare, perché la situazione è talmente complicata, la fragilità è talmente insita nell'uomo, che quali sono gli spazi di pura libertà e quali sono invece i condizionamenti, le attenuanti. Sembra più che altro una lettera sui condizionamenti e sugli attenuanti che l'annuncio, forse i primi tre capitoli, ma neanche. Il primo e il terzo capitolo sono annuncio dell'Evangelo del matrimonio secondo la Bibbia, ma in mezzo c'è già sto capitolo 2 che comincia subito a dire: sì, però guarda, il progetto di Dio è così bello, ma le crisi a cui sono sottoposte la coppia sono infinite, e ne fa un elenco. Domani sera parlo a Santena nell'ambito di una serie di incontri che fanno l'unità pastorale 57 sulla Amoris Laetitia. Io dovrei fare i primi tre capitoli che sono i fondamenti biblici, ma in realtà c'è un intero capitolo dei primi tre, il 2, che è un elenco delle fragilità della famiglia, che vanno da tutto, ma ci mette tutto, ci mette i problemi psicologici, ci mette l'immaturità affettiva, ci mette la cultura dell'usa e getta, ci mette il narcisismo, l'incapacità di fare sacrifici, una cultura incapace di perdono, la cultura del provvisorio, per cui resta inconcepibile scegliere solo te per sempre, e poi comincia tutti i condizionamenti di tipo emotivo, di tipo psicologico, di tipo sociale, la crisi del lavoro, i cattivi esempi dati dall'ambiente circostante, di coppie che si sfaldano, la difficoltà del, le carenze abitative, la teoria del gender, gli stati che non sostengono la famiglia, e poi mette la paura della disabilità, le tossicodipendenze, le slot machine, il gioco d'azzardo, c'è tutto lì. Alla fine tu dici, vabbè, allora la famiglia come la facciamo? Ecco, capito? No? Però per dire che la Chiesa è conscia di questa fragilità. Quindi siamo liberi, ma è una libertà ferita. E alla fine, il buon Francesco, sul tema dell'etica, per esempio matrimoniale, dice: a volte vale più un piccolo passo fatto in una situazione di imperfezione, di sbaglio, di peccato, che in una situazione oggettivamente meravigliosa in cui non c'è tutto questo sforzo di fare questo piccolo passo di adesione al Signore. Sono discorsi anche innovativi, rispetto a una Chiesa che sempre lì ti buttava davanti le regole, no? E non aveva l'attenzione che Gesù ha per la samaritana, la donna colta e fregata adulterio, eccetera, eccetera.
Quindi l'annuncio è un annuncio di, come dire, responsabilizzazione nei limiti della situazione personale in cui ci si trova, insomma.
Il gran finale di Gesù è sempre non giudicare per non essere giudicati. Io credo che questo sia davvero fondamentale. Al versetto 49, vedete, abbiamo uno dei tanti ritornelli di crescita, siamo già abituati a questi mini sommari. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano disposti alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ecco, ma qui vediamo che comincia la persecuzione. Vi faccio notare una cosa: questo premettere le pie donne della nobiltà è bellissimo, anche ironico, no? Però qualche volta c'è una rappresentazione di Gesù come, e del cristianesimo, come una religione da donne, come Gesù che affascinasse molto le donne, se volete, nel Vangeli,
anche perché era alto, bello
e di gentile aspetto, e anche perché se notate nei Vangeli le donne sono sempre figure positive, non solo sono quelle che lo seguono, fino al Calvario. Al Calvario ci sono solo donne, tutto Giovanni. Sono le prime apostole, le apostole degli apostoli, a Gesù loro appare in maniera privilegiata nella risurrezione, ma vedremo poi adesso anche negli Atti degli Apostoli che le donne fanno sempre bella figura.
Però ci sono anche le peccatrici, perché c'è la samaritana, era samaritana.
Sì, ma sente subito peccatrice alla Davide. Sono peccatrici che subito si convertono, che hanno un cuore buono, che diventano missionari. Tra loro non ci sono i Giuda, i Pietro che tradiscono, cioè figure così pesanti. Qui è la prima volta che ci sono delle donne che si scatenano. Noi vedremo ancora nei passi a venire, abbiamo già visto Tabità, no? Abbiamo visto queste figure belle, femminili, di donne, e vedremo in seguito altre donne che accolgono Paolo. La prima convertita dalla Macedonia sarà Lidia, la commerciante di porpora, quindi la prima europea, ecco, convertita. Vedremo sempre ruoli positivi. Qui abbiamo invece queste pie donne che si oppongono, che vengono somillate per parlare con
l'altro. Allora, la domenica Enzo Bianchi sta facendo una lettura, no, del Vangelo in base a dimensioni. Una delle dimensioni è proprio le donne.
Ah, non so.
Sì, credo domenica scorsa.
Anche il libro su Gesù e le donne, sì, cioè, che poi ha riassunto, sì, domenica, sì, scorsa,
e fa questa conversazione proprio sulla, sì, presenza delle donne, il ruolo, eccetera, poi evoca le cose che tu stavi dicendo.
Allora, per finire il brano, poi facciamo un intervallo, leggiamo ancora i prossimi 7 versetti che ci parlano della predicazione ad Iconio e dei suoi effetti, in maniera tale che finiamo il blocco predicazioni, così la prossima volta potremo fare la guarigione del paralitico e i suoi effetti e vedere anche il concilio di Gerusalemme. Prego. Sì.
Per cambiare. Sì. Anche ad Iconio entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono con tanta efficacia che un gran numero di giudei e di greci abbracciarono la fede. Ma i giudei increduli eccitarono i pagani ed esasperarono i loro animi contro i fratelli. Ciò nonostante si trattennero colà per molto tempo, parlando con coraggio del Signore che dava testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che si compissero segni e prodigi per la loro mano. La popolazione della città si divise, alcuni stavano con i giudei, altri con gli apostoli. Ma quando pagani e giudei si mossero con i loro capi per maltrattarli e lapidarli, saputolo, si rifugiarono nelle città della Licaonia, a Listra, a Derbe e nei dintorni, e colà predicavano il Vangelo.
Intanto è bellissimo, anche il finale del capitolo precedente: li cacciarono dal loro territorio ed essi, pieni di gioia e di Spirito Santo, guardate, questa è la fede, riuscire ad essere pieni di gioia nella persecuzione, nel dolore, nella prova, nel tormento. Mamma mia, com'è difficile, com'è difficile. Ed è bello vedere sempre questa dinamica. Vedete anche qui, andarono ad aggredirli e lapidarli, ma essi se ne andavano evangelizzando, cioè questo ottimismo, questo non buttarsi giù, questo annunciare il Vangelo anche se ti lapidano. Ecco, carichiamolo poi nelle nostre vite, quando siamo nella prova, nella difficoltà, com'è difficile essere sereni, non perdere la testa, mantenere la pace interiore, com'è difficile. Comunque questa tappa di Iconio è trattata piuttosto sbrigativamente, perché in fondo d'ora in poi, ne parlavo ieri con Enrico, dice, succedono poi sempre le stesse cose ovunque vadano, no? A proposito di questi brani, ecco, vedete, di nuovo si rivolgono in prima istanza ai giudei, le reazioni sono sempre opposte, una parte di giudei e una parte di pagani si converte, una parte di giudei e una parte di pagani si scaglia contro i predicatori, qui addirittura volendo lapidarli come aveva fatto con Stefano. Ma Dio, come dire, legittima i suoi inviati con dei prodigi. Qui si preannuncia il miracolo che seguirà nei versetti successivi. Qui viene detto che anche di fronte alle manifestazioni di ostilità, versetto 3, parlavano con parresia, con franchezza, con coraggio, non si nascondevano. È una parola che ricorre tantissime volte. A proposito di Paolo, l'abbiamo già vista al capitolo 9, versetti 27 e versetto 28. L'abbiamo vista al capitolo 13 al versetto 46. La vedremo in 18, 26, in 19, 8, 26, 26, 28, 31. È la virtù apostolica per eccellenza. La Chiesa deve annunciare con parresia, con franchezza, senza mezze misure, senza se e senza ma. E anche se minacciati di morte, non si lasciano scoraggiare, ma si spostano altrove per annunciare il Vangelo. Vorrei farvi notare il versetto 4, dove per la prima volta Paolo e Barnaba sono chiamati apostoli. E questo è un titolo che Luca normalmente riserva ai dodici. Tant'è vero che Paolo e Barnaba saranno chiamati apostoli soltanto un'altra volta, al capitolo 14, versetto 14. Questo è un titolo, l'hai trovato?
No.
Versetto 4.
La popolazione
della città si divise, schierandosi alcuni dalla parte dei giudei, altri dalla parte degli apostoli, eh? Sono loro due, no? Quindi voi sapete che è un titolo a cui Paolo tiene molto, e nelle lettere se lo attribuisce con fierezza: io Paolo, apostolo del Signore, eh? Comincia sempre così, e ne difende la legittimità nei confronti di quelli che glielo contestano. Dice: anch'io sono apostolo del Signore, perché sono stato inviato, la parola apostolo vuol dire inviato, direttamente da Gesù Cristo, quindi io ho la stessa dignità degli altri 12.
È un po' il complesso di non averlo mai conosciuto,
già, ha il complesso di inferiorità, ha anche il complesso del suo passato, di persecutore, tutte le volte lo tira fuori, quindi anche lui è perdonato da Dio, ma fa difficoltà a perdonarsi.
Deve fare un po' di analisi
in questa cosa. Boh, io mi fermerei qui perché la guarigione del paralitico e i suoi effetti è piuttosto corposa, e spero la prossima volta di finire il capitolo 15, di arrivare a questo, al Concilio di Gerusalemme completo. Sì, finire il 14, ma fare anche il 15. Vediamo se ce la facciamo.
Quando c'è il 15 torna
dopo il 15, appunto, per dare l'inizio poi a Enrico in maniera autonoma.
Ho una domanda.
Prego.
Mi scusi, per piacere. Quando parlava di parresia, è al versetto 3?
Allora, la parresia è al versetto 3, franchezza, non so come traduce la sua parola.
Parlavano fiduciosi nel Signore, la parresia è fiducia.
La poesia è la franchezza, è la franchezza.
È uno dei problemi delle traduzioni, delle traduzioni.
Poesia è la franchezza, forse è un termine molto più pieno, vuol dire coraggio, vuol dire senza paura, vuol dire senza veli, senza accomodamenti, e questa è la franchezza. Non è la fiducia del Signore. In una parola possiamo dire forse franchezza è più debole come termine rispetto al greco, però non vedo parola italiana che da sola lo esprima meglio. Voglio vedere se qui nella nota mi dice qualche cosa.
No. Io ho coraggio.
Traduttore vero, cioè purtroppo bisognerebbe leggere il testo greco.
Più che coraggio. È proprio la chiarezza, la chiarezza. Fiduciosi no, fiduciosi è un altro titolo. No. Voi avete fiduciosi?
Sì, su quella di Gerusalemme te lo
conosco.
Sì, ognuno ha la sua
traduzione. Questa che ho è l'ultima traduzione della CEI, quella del 2008. Come?
Una di Martini.
E cosa diceva? Coraggio.
Coraggio,
sì, anche sicuramente coraggio, perché in questi casi qui essere franchi vuol dire aver coraggio. Ci sono, sì, sì, c'è anche questa dimensione. Sì, probabilmente c'è anche questa sfumatura. Cioè, se io parlo a voi non mi ci vuole tanta parresia, se devo andare a parlare a gente, all'ISIS, di parresia ce ne vuole molto di più, insomma.
L'altro, questo è un esempio del senso del lavoro che facciamo insieme,
certo.
Cioè dove ognuno in fondo, per ragioni di testi diversi eccetera, ha dei riferimenti che sono diversi, allora confrontandoci vengono fuori delle ricchezze nuove, ecco.
È stato molto bello il fatto della destinati a
destinati a,
però io non l'avevo mai sentito,
tetta meno,
grazie,
è una delle cose più discusse.
Prima di fare il pausa caffè volevo dire due cose molto banali. Uno, voi sapete che l'associazione promuove anche delle attività di Pilates. Allora ho notato che la tendenza di ognuno di noi è quella di stare un po' stravaccate, che rovina soprattutto la zona lombare, la quinta, eccetera. E l'invito è quello di stare il più possibile in posizione eretta e così, in modo che la spina dorsale rimanga sempre. Questo è uno degli insegnamenti di Pilates, ma a parte questo, che
come il filo di un burattino,
esatto,
che ti tenga su,
è un invito alla conversione fisica.
Forza di pasticciare.
Seconda cosa, domanda: vi è arrivato un messaggio ieri, no, l'altro ieri, che invitava, ieri al posto della pedalata abbiamo fatto una visita al museo a Corsi, dove c'è una, e ovviamente l'invito non era rivolto soltanto ai pedalatori che quando piove, poi è piovuto nel pomeriggio, ma insomma diventano appiedati, ma a tutti coloro che hanno la disponibilità e il desiderio. È una mostra che vale la pena di vedere, inaugurata da poco. Terza cosa, martedì prossimo, che è il 28, ricordatevi che, e quindi è necessario però iscriversi, ci sarà il primo incontro conviviale in via Caboto 44, dove sperimenteremo il servizio di catering, eccetera. Io colgo l'occasione il 28 per raccontare un po' il pensiero di Hillman a proposito dell'invecchiamento, no? Per cui chi vuole, ecco, è invitato primo a iscriversi, perché è a numero chiuso, essendo i posti intorno al tavolo limitati, dando un colpo di telefono a Hilda Toffetti, che è la segretaria, o dicendolo a me, insomma. Ultima informazione, per chi fosse interessato al viaggio vacanza in Basilicata, io ho già detto che è stato spostato a ottobre per indisponibilità degli alberghi nel mese di settembre, e ieri abbiamo definito l'ultima versione, l'ultima release, passatemi questo termine greco, del programma, che dà indicazioni precise sugli alberghi, tre notti ad Altamura, tre notti a Matera, due notti a Trani. È un viaggio molto interessante, adatto anche a chi non pedala, perché c'è un pulmino che fa così il servizio per il pedone. Anche lì scadenze brevi, perché purtroppo le opzioni degli alberghi dicono che sia la miniera italiana al turismo, in effetti in Basilicata tutto pieno, parliamo di alberghi a 4 stelle, quindi sì, non per dire che le cose...
E a fine settembre, non mi
dice. E a ottobre dal 10 al 18.
Tutto pieno ottobre.
Dal 10 al 18 un volo aereo da Torino e poi appunto arrivo a Bari e dopodiché si è preso in carico. Caffè.
Grazie. Via. Oppa.
Quest'ultima release la abbiamo, come detto, la abbiamo scritta?
Sì, oppure tu hai il diritto di portare le droghe.
Sì, ti dirò che adesso ho cambiato.
Ma non ho pensato di portare solo. Io l'ho resistito in modo
che... C'è l'altro visto che il segreteria della lavoro con la casa
tua. Ma te mi mancherà le braccia.
Ah, yeah.